Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Eccoci ancora qui a parlare delle attività del progetto Giovani Pensatori, ideato dal professor Fabio Minazzi, che vi ricordo è direttore scientifico del Centro Internazionale in Subrico, e progetto Giovani Pensatori coordinato dalla professoressa Marina Lazzari, collaboratrice e ricercatrice del Centro in Subrico. Con quest'anno scolastico questo progetto è giunto alla 10ª edizione e nella nostra attività di promozione attraverso Filosofia per Tutti, dopo aver presentato con i rispettivi relatori la Lectio Magistralis appunto del professor Sini, il ciclo di incontri su ETL con Maud Ceriotti, il convegno internazionale dedicato a Geymonat con il professor Minazzi sul rapporto tra storia e filosofia della scienza, oggi ho il piacere di presentarvi la giornata studio sulla legalità, legalità come prassi, dall'art engagement al civic engagement, accanto logicamente a interlocutori che quel giorno porteranno le loro esperienze, la loro testimonianza, la loro riflessione. Saranno, oltre al professor Minazzi, il magistrato Adriano Patti, l'esperta di diritto dell'arte Tiziana Zanetti e il restauratore Piero Lotti. Questa giornata, come negli ultimi 3 anni è successo, proprio la metà di novembre noi abbiamo questa giornata che ci dà un po' il via a tutto il lavoro dell'anno. Ecco, avvia infatti il lavoro didattico del progetto Legalità come prassi per l'anno scolastico 2018-2019. Il progetto Legalità come prassi, vi ricordo, è il laboratorio sulla legalità dei giovani pensatori, è a cura della Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico dell'Università degli Studi dell'Insubria e in questo caso ci metto anch'io, coordino direttamente personalmente questa commissione, quindi mi sta particolarmente a cuore il lavoro di tutto questo gruppo, di un gruppo davvero composto da persone motivate, appassionate, sono dirigenti scolastici, docenti, esperti di settore giuridico, artistico, della comunicazione, sono studenti universitari, e da 3 anni si riunisce questo gruppo mensilmente per ideare, sviluppare, realizzare progetti di didattica interdisciplinare volti a formare il giovane impegnato civilmente. Ecco, la particolarità di questo progetto, Legalità come prassi, differentemente da qualsiasi altra realtà formativa di questo genere, è la connessione con il mondo dell'arte e la sua tutela giuridica e pratica. E l'arte, per Legalità come prassi, diviene promotrice di legalità in 2 modalità distinte, ma in questo caso complementari, come conoscenza, comprensione, studio delle opere d'arte, quali sintesi autentica della cultura di un popolo da una parte, e come conservazione, comunicazione e tutela dell'opera d'arte stessa e della dimensione estetico-artistica che la valorizza e la connota in quanto espressione della civiltà di un popolo dall'altro lato. E da qui la realizzazione appunto del sito Sea for Legality, le 4C della legalità, conosco, comprendo, conservo e comunico, che potete consultare liberamente proprio nel web per capire cosa si fa, cosa facciamo per aiutare i giovani a comprendere il profondo valore del termine legalità, che parte dal rispetto per l'altro, dal sentirsi responsabili di quelle persone, di quelle cose che fanno parte della nostra realtà e della nostra vita di cittadini, e in questo caso cittadini attivi, consapevoli, responsabili, straordinariamente dotati di una progettualità vitale, corredata da un sentimento estetico che non si perde nella visione superficiale della realtà stessa, ma nasce e cresce e si sviluppa nel pensiero critico come possibilità di percepire la realtà autentica e da quella realtà rilevare il senso della nostra azione nel mondo. Questa è l'idea generale di questo progetto. E per comprendere pienamente questa posizione, in cui la legalità, legalità come prassi, l'arte apre un dialogo con la giurisprudenza, oggi abbiamo veramente l'onore, ma l'onore profondo, di poter ascoltare, e siamo in collegamento telefonico con lei, la dottoressa Tiziana Zanetti, esperta in diritto dell'arte, è la nostra esperta di diritto dell'arte della Commissione Legalità. E buongiorno Tiziana Zanetti, davvero, per questo ritaglio della giornata che ci hai dedicato.
Buongiorno professoressa Barile, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Ecco, non è la prima volta che la dottoressa Zanetti interviene qui a Radio Missione Francescana, è un personaggio già noto nel territorio provinciale per il suo impegno di tutela del paesaggio lacustre. e con l'associazione infatti Lacus Loci, nata in collaborazione con il professor Amerigo Giorgetti, ha presentato il suo pensiero volto alla tutela e alla promozione del nostro territorio tante volte, sempre in maniera molto appassionata, sempre in maniera molto coinvolgente. Con lei giurisprudenza e scienze dei beni culturali a Milano, la formazione della dottoressa Zanetti, con un perfezionamento in materia di tutela del patrimonio culturale a Roma in collaborazione con il MIBACT e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, danno proprio il profilo definitivo di specialista di settore e per chi come me la conosce molto bene, di professionista appassionata e motivata. Ecco, dottoressa Zanetti, dopo un intenso lavoro triennale nelle classi liceali del triennio, appunto, dei licei di tutta la provincia, soprattutto il liceo Sereni di Luino e il liceo Manzoni di Varese, ma non solo, perché in realtà il suo intervento è stato ascoltato anche al liceo Cairoli all'interno di una giornata proprio studiata sul problema della tutela dei beni culturali. Ecco, ha avuto modo di presentare la questione della tutela dei beni culturali a tanti ragazzi. Come hanno accolto i ragazzi questa riflessione? Che resoconto può condividere con me, radioascoltatori di Radio Missione Francescana?
Sì, allora, innanzitutto la ringrazio, insomma, per l'introduzione e per la fiducia e la stima, che ovviamente è profonda e reciproca. Ecco, la cosa che ci tengo subito a dire è questa: il lavoro educativo che abbiamo fatto con i ragazzi è partito 3 anni fa. E quando ci siamo posti la questione se potesse funzionare a livello anche liceale, comunque di scuola superiore, il diritto dell'arte, ovvero se gli studenti fossero attrezzati in qualche modo per affrontare questa materia, devo dire che l'inizio non è stato così facile, nel senso che non è semplice adattare un linguaggio molto tecnico, molto specialistico come quello del diritto dell'arte a degli studenti che magari non avevano neanche una minima base, una minima preparazione in materia di diritto. Però posso dirle che dopo il primo anno in cui ho anche voluto insistere su questo aspetto teorico, ho capito che quello andava bene, ma certamente si doveva partire da un altro elemento fondamentale, che è quello del sentimento nei confronti del patrimonio culturale. Infatti anche l'intervento, e sono stata poi onorata, insomma, e contenta di tenere al liceo Cairoli, si è proprio intitolato Tra regola e sentimento, il patrimonio culturale e la sua tutela tra regola e sentimento. E le dico questo perché, come lei ha anticipato, io in realtà mi occupo di tutela del patrimonio culturale dal punto di vista giuridico, ma lo faccio anche e direi soprattutto in relazione ad alcuni contesti specifici come quello ad esempio della cultura immateriale del territorio dei Laghi Varesini. Lo faccio per ragioni familiari, per ragioni affettive che mi portano davvero a cercare di voler fare qualcosa per tutelare la cultura immateriale che sta scomparendo del Lago di Varese. Quindi ho conosciuto contemporaneamente al mio percorso di studi necessariamente teorico all'interno dell'università, insomma di master o altri momenti di specializzazione, anche questo elemento più sentimentale, e lo intendo davvero nel senso etimologico del termine, come qualcosa legato al percepire e sentire l'importanza di quel bene per la mia esistenza. Mi sono resa conto che davvero c'era questo legame profondo tra me e questa cultura in materia del lago, perché apparteneva anche a tante persone che mi sono care, che in qualche modo l'hanno anche costruita, l'hanno difesa nel tempo. E questo mi ha portato a capire, anche entrando poi in classe, che forse era da qui che si doveva partire, ovvero dal cercare di suscitare un sentimento di appartenenza negli studenti. Va bene spiegar loro che c'è l'articolo 9 della Costituzione, è fondamentale, va bene portare tutti gli esempi che poi riguardano, ahimè, insomma, degli episodi in realtà drammatici di aggressione nei confronti dei beni culturali, ma ci deve essere poi questo sentimento che nasce in loro, perché altrimenti non si riesce ad attivare, ad accendere una loro partecipazione poi attiva e sentita. Quindi, come ben sappiamo, insomma, io non sono un'esperta di sociologia, né da un punto di vista insomma giuridico mi sono mai occupata poi di quale possa essere il rapporto effettivo tra la legge e l'individuo, ma sappiamo bene che se un soggetto poi non crede e non aderisce anche, mi permetta, quasi sentimentalmente a quello che poi è lo spirito della legge, non sentirà di doverla rispettare. E quindi insomma abbiamo deciso di partire anche da questo altro elemento. Quindi dopo il primo anno in cui abbiamo lavorato sul furto della Gioconda, eravamo nella terra dell'Alto Verbano, quindi non si poteva non partire da un caso emblematico così famoso e così celebre, ci siamo poi spostati sull'analisi di altri episodi di aggressione, di furto, di danneggiamento, di scavo clandestino, di esportazione clandestina, sempre in abbinamento al tentativo proprio, ecco, di costruire quel sentimento di cui le dicevo prima. I ragazzi sono stati molto attenti, mi hanno dato davvero una grande soddisfazione, una grande gioia, e molte delle domande che mi hanno posto davvero non me le aspettavo. Questo proprio a conferma anche della grande potenzialità che ha questa materia in un contesto educativo. Quindi posso dirle che insomma questa è stata davvero una grande esperienza che sono contenta di poter proseguire, di poter sviluppare all'interno della Commissione Legalità che lei coordina e dirige, proprio perché ci sono tanti altri esperti ed è solo con il confronto con gli altri esperti che possiamo costruire poi dei progetti che siano efficaci e che siano davvero, io credo, anche molto utili agli studenti come studenti, ma prima di tutto, come diciamo sempre, come cittadini, nel segno di legalità come prassi.
Ecco, alla giornata studio di legalità come prassi, accanto al professor Minazzi, al dottor Patti, al restauratore Piero Lotti, il suo lavoro rappresenterà un valido momento d'azione volto alla tutela del patrimonio culturale. Quale riflessione, al di là di quella di risuscitare, no, il sentimento di appartenenza, quale riflessione proporrà agli studenti delle scuole superiori che verranno ad ascoltarla, proprio legato al contesto, legato a anche queste figure di riferimento, il filosofo, il magistrato, il restauratore di opere d'arte?
Sì, partiremo proprio dal tema e dalla caratteristica del patrimonio culturale come fenomeno complesso. Questo è in realtà un elemento sul quale abbiamo lavorato con tutte le classi ed è un elemento imprescindibile. È proprio la complessità del fenomeno culturale che impone che perché il patrimonio possa essere compreso, possa essere analizzato, si debbano intervenire diverse discipline, diversi saperi disciplinari. Quindi partiremo dalla complessità, in che senso il patrimonio culturale è un fenomeno complesso. E partendo da questo ragioneremo sulle diverse tipologie di beni che sono ricomprese all'interno del concetto di patrimonio culturale, quindi dal dipinto, dal reperto archeologico, dal bene di interesse librario, archivistico, e proprio partendo dall'analisi delle caratteristiche specifiche di ognuno di questi beni ci collegheremo poi a quelle che sono le professionalità che se ne occupano, ed è per questo che sono molto contenta che ci sia poi anche l'intervento di Piero Lotti, che è restauratore principalmente di dipinti, proprio per far capire quanto sia necessario il dialogo tra specialisti differenti affinché si possa effettivamente poi porre in essere delle azioni e degli interventi di tutela del patrimonio culturale. Ed è il termine stesso tutela che io continuo a ripetere, ma che noi utilizzeremo nel suo significato specifico e singolare, come la normativa in realtà lo intende, come lo intende l'articolo 9 della Costituzione. Da lì sempre partiamo e da lì sempre torniamo. La Costituzione all'articolo 9 non dice la Repubblica, dice oggi, mi scusi, la Repubblica tutela il patrimonio culturale. In realtà nella prima versione era scritto protegge.
Protegge,
ma protezione, esatto, e tutela sono due cose assai differenti. La tutela significa una lungimiranza, significa un progetto, un disegno, una visione anche del futuro. Non significa io intervengo solo quando c'è già una situazione di urgenza, di gravità. Lo sappiamo che purtroppo mi permetta la riflessione, insomma, è un po' un fenomeno italiano, ma
diffuso,
ma non solo.
Certo.
È quello di intervenire solo quando c'è la situazione più grave. Ecco, quindi ragioneremo proprio su questa visione più ampia, più ariosa e anche più lunga in termini temporali.
In questo caso la presenza appunto del restauratore Piero Lotti le consentirà di offrire ai ragazzi una pratica virtuosa di tutela e di conservazione sul nostro territorio. Com'è nata la vostra collaborazione?
Sì, devo dirle che io ho conosciuto Piero Lotti tanti anni fa, oggi ci lega insomma anche un rapporto poi di amicizie, di collaborazioni in diversi contesti, e abbiamo proprio costruito, quando lui venne nominato direttore artistico del Chiostro di Voltorre, un progetto dedicato alla cultura immateriale del lago, perché sappiamo quanto il lago di Varese sia poi storicamente legato anche al Chiostro di Voltorre, insomma, e a quei padri passionari che poi dal Chiostro di Voltorre si dirigevano verso il lago lungo quella strada che poi è un luogo concreto, la cosiddetta strada, la via, il sentiero del frate, ecco, che collega il Chiostro al lago di Varese.
Certo.
E da lì abbiamo iniziato poi a studiare davvero i diversi aspetti legati poi alla tutela della cultura, quindi lui lavora sugli aspetti proprio della conservazione fisica del bene, ma che è sempre inevitabilmente una conoscenza approfondita di quell'opera, del contesto originario dell'opera, dell'artista, e quindi è davvero importante, fondamentale per me poter avere un riferimento in lui proprio per le attività di conservazione di cui parla il codice dei beni culturali, ma evidentemente poi il giurista ha bisogno di capire nella pratica, anche nella pratica insomma quotidiana, come poi si interviene su un bene culturale. E poi le dirò che ci sono degli aspetti molto curiosi, insomma, sui quali mi sono confrontata anche con Piero Lotti. Ad esempio mi domando sempre, insomma se lo domandano in realtà un po' tutti, ma oggi restaurare ad esempio un'opera di arte contemporanea, fino a dove può arrivare il restauratore?
Esatto.
Può tutelarla affinché possa essere ancora considerata autentica? Quindi capisce che il dialogo con Piero Lotti per me è davvero molto, molto interessante, e speriamo insomma di poter portare questa vivacità e questo interesse anche alla giornata studio del 16 di novembre.
Certo, questo in dubbio. In questo caso l'aspettativa quindi è quella di incuriosire i giovani anche sulla serie di professionalità che nascono intorno al significato di tutela, no? E quindi anche per loro trovare all'interno della nostra società così complessa, così disorientata, così inflazionata, no? Ma forse una via, un senso anche per il recupero del nostro patrimonio culturale.
Ah, certamente. Guardi, indubbiamente il fatto di poter trovare la propria passione, questa è una delle prime cose che dico agli studenti, insomma, che anche lei, professore Fabarile, mi ha insegnato quando poi ci ritroviamo nei momenti di confronto preziosissimi dedicati proprio agli interventi in aula. Il fatto che ci debba essere questa passione, questa volontà poi di trovare una propria strada, poi questo non significa che sia facile, anzi lo posso confermare che è molto difficile lavorare nel settore culturale nel nostro paese, non posso certo dirle che sia facile, che sia insomma una strada in discesa, ma a volte neanche in pianura.
Certo.
Però se ci si crede e se davvero si ha questa vocazione, è un mestiere che si deve fare per vocazione anche, non è un mestiere, non può essere un ripiego, lo devi sentire ogni giorno, lo devi scegliere ogni giorno, perché poi hai tante difficoltà con le quali ti devi scontrare, come in ogni mestiere, però c'è, ritorno ancora su quel sentimento che o ce l'hai, riesci a svilupparlo, hai quella sensibilità, oppure è davvero difficile che tu possa riuscire a lavorare in questo settore, o quantomeno a lavorare poi avendo insomma anche dei risultati, avere,
certo, avere una ricaduta effettiva, no? Quindi un sostegno, certo, per quanto riguarda il restauro, penso proprio un sostegno economico, finanziario dal territorio in cui avviene questo intervento specifico, questa azione a tutela del patrimonio. Una domanda che mi sorge spontanea è legata a quello che stava dicendo prima, no? Legato al sentimento di appartenenza, legata alla parola tutela che è andata a sostituire la parola protegge dalla nascita dell'articolo 9 della Costituzione. Ecco, intorno alla parola tutela, quindi i nostri padri costituenti avevano già sentito, avevano già avvertito quel sentimento di appartenenza legato all'opera d'arte, legato al paesaggio, legato alla nostra realtà, quella che ci circonda, quella che, con cui noi dialoghiamo anche silenziosamente ogni giorno, no?
E come? L'avevano sentito e si erano resi conto che era necessario inserirlo all'interno della Costituzione, era assolutamente vitale per la cultura del paese poterlo inserire, eppure furono molto osteggiati. C'erano dei grandi personaggi, insomma esperti di letteratura, di filologia, che si resero conto di quanto fosse non solo importante ma davvero fondamentale e vitale per la Repubblica poter avere un articolo che tutelasse il patrimonio culturale, e lo abbiamo visto, insomma quest'anno sono 70 anni, no?
Certo.
Dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, sì. Ci rendiamo conto di quanto questo sia ancora attuale, e le dirò che nel tempo, e questo proprio anche le interpretazioni da parte poi del diritto, con degli interventi anche da parte della Corte Costituzionale, hanno portato ad una rimeditazione sia del bene giuridico tutelato, del bene culturale, ma anche ad una nuova visione di tale bene, non più in un'ottica statica, conservativa, vogliamo dire quasi passiva del bene, ma come bene che ha una funzione di crescita e di promozione della persona. Questo cambia anche poi il segno, il passo, la direzione per il legislatore nazionale, che si trova quindi anche per quello penale. Io in particolare mi occupo di tutela penale dei beni culturali mobili.
Certo.
In questo senso ci rendiamo conto di quanto la considerazione che il bene culturale sia oggi importante per la crescita dell'individuo, ripeto, come singolo, come membro di una più ampia comunità e società, è fondamentale anche per quelle che sono poi per la costruzione della norma incriminatrice da parte del legislatore penale, piuttosto che di tutti gli altri interventi da parte appunto del legislatore in termini più generali. E consideri che proprio in questi giorni si sta forse, speriamo, giungendo al termine di quello che è l'iter legislativo della proposta di legge di riforma dei reati contro il patrimonio culturale.
Che ormai è da diversi anni.
Da molti anni, forse
continuamente rimandando, no?
Sì,
già quest'anno,
sì.
In realtà era stata già prevista una chiusura, una definizione che non abbiamo ancora, però.
No, perché con la fine della passata legislatura,
esatto,
Poi tutto è stato interrotto e adesso la proposta di legge, insomma, è proseguita negli stessi termini e speriamo di poter giungere davvero ad avere questa nuova legge, oltretutto con l'inserimento dei reati contro il patrimonio culturale, non più solo all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio, che è la normativa di settore,
certo,
ma all'interno del codice penale,
esatto,
che è il cuore pulsante della tutela penale, insomma, in questo caso dei beni culturali. Quindi all'interno del nostro ordinamento giuridico è il cuore della norma penale.
In questo caso l'opera d'arte, in questo caso il paesaggio diventa un organismo pulsante vitale e viene considerato a tutti gli effetti così, perché finora non è stata recepita in questo modo un'azione di danno, un'azione che arreca danno a un'opera d'arte o al paesaggio. Invece con questa normativa noi potremmo avere un riconoscimento effettivo del danno avvenuto, ma che colpisce il cuore di uno Stato, e non solamente un oggetto oppure una parte dell'ambiente, ma è il cuore pulsante stesso dello Stato. Quindi l'arte è proprio come sintesi della cultura di un popolo da un lato, e dall'altra nella tutela del paesaggio, che è quella condizione vitale proprio per la nostra presenza all'interno di un contesto come il nostro, no?
Certo, levita una discesa infernale in quelli che sono poi i meandri proprio della tutela, del sistema della tutela penale del patrimonio culturale nel nostro paese. Però certamente posso dirle che grandi giuristi, grandi penalisti che si occupano della materia lo considerano davvero poco adeguato,
certo.
In gran parte superato, insomma. Sì. Quindi ecco, ci auguriamo che davvero ci possa essere questo intervento che, insomma, che magari eviterà che continuino a rubare opere d'arte, ecco, che si continuino a danneggiare i monumenti. Ecco, a proposito di questo le dirò che partirò con la presentazione del 16 di novembre con un'immagine che davvero fa riflettere, che è quella di quei due simpatici turisti che si sono presi a botte, c'è stata una rissa per chi potesse avere il posto migliore per fare un selfie davanti alla Fontana di Trevi. In questo antropocentrismo davvero che ormai ha raggiunto
l'esasperazione
dei livelli folli,
certo.
Ecco, insomma, vedremo anche i ragazzi come la penseranno. Quindi non c'è più la bella foto del monumento come ricordo, ma in realtà c'è il soggetto davanti alla Fontana di Trevi, ma il resto, quello che c'è dietro, è soltanto e meramente uno sfondo, e il soggetto fondamentale è chi si ritrae nel selfie, ecco. Quindi su questo ragioneremo
con i ragazzi, cercheremo di capire con loro effettivamente cosa quel giorno, no, si potrà trarre da tutta una serie di riflessioni. Con questo ringrazio e saluto la dottoressa Tiziana Zanetti per la professionalità, per la motivazione profonda con cui affronta il suo lavoro di studio, di ricerca, di diffusione della tutela del patrimonio culturale, e invito tutti i radioascoltatori di Radio Missione Francescana a partecipare alla giornata studio Legalità come prassi, dall'arte engagement al civic engagement, venerdì 16 novembre dalle ore 9:30 alle 13 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria di Via Ravasi 2 a Varese, nel pieno centro della città. Saluto e ringrazio Padre Gianni Terruzzi per l'ospitalità, il nostro Vladimir Bencina per la regia e tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Un a risentirci da Stefania Barile e a risentirci a Tiziana Zanetti.
Grazie, arrivederci.